Caro, buongiorno anche da parte mia. Chiaramente siete curiosi di quello che ho portato qui, ma lo vedremo tra poco poi. Questa è stata appunto la settimana per me, scusate la forma delle parole, quindi concentratevi non tanto sulla mia forma delle parole che escono, ma sul contenuto. Perché io fino a giovedì sera non avevo voce, parlavo così. E quindi ho chiesto anche in famiglia, in preghiera, di pregare affinché la voce uscisse e per poter poi portare il messaggio qui. Poiché nessuno poteva sostituirmi e quindi la cosa era ancora una forte battaglia. Quello che potevo fare è quello di poter scrivere la predica, ma neanche di menzionarla, e quindi la menziono adesso con voi insieme. E anche nel prepararla, perché sapete, nella predica non bisogna portare il proprio desiderio, ma bisogna portare il desiderio che Dio vuole. E allora anche qui ho preso la Bibbia e ho cominciato a leggerla. Ebbene, mi sono capitati tre volte gli stessi passaggi. Allora ho detto, ma Signore, io volevo portare un'altra cosa in definitiva, un altro soggetto. Allora mi sono proiettato su quello che il Signore voleva. E quello che il Signore voleva, mi ricordo che l'avevo, diciamo, durante gli studi biblici, mi aveva anche colpito questi versetti, no? Che questi versetti hanno una particolarità, e questi versetti si trovano, diciamo, nel secondo re, quindi un periodo abbastanza preciso, determinato della storia di Israele. E la cosa che mi aveva colpito di già durante gli studi biblici, ma anche rivedendo questi versetti, che non erano molto ricchi di parole, avevano un poco contenuto, era molto ristretto, condensato. E il paradosso che anche il protagonista e i familiari non portano un nome, sono degli sconosciuti. Allora ho detto, ma veramente vuole rimanere questa cosa segreta? E da lì ho cominciato, diciamo, a riprendere la tecnica ancora degli studi e attraverso l'osservazione, l'investigazione delle scritture, ho cercato di scavare affinché non ciò che io voglio portarvi oggi, ma affinché il Signore vuole parlarci e dirci oggi. Ebbene, nel frattempo che io sfodero questo, anzi dopo la lettura, così avete più curiosità. Possiamo leggere insieme Secondo Re, capitolo 4, versetto da 1 a 7. Chi ha cellulare silenziato può anche prenderlo, chi ha la Bibbia, ma se no ve lo leggo io, l'importante è rimanere concentrati. Secondo Re, capitolo 4, versetto da 1 a 7. Una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo: «Il tuo servo, mio marito, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi». Eliseo le disse: «Che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» Ella rispose: «La tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio». Allora egli gli disse: «Va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni». Ella dunque si allontanò da lui, chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Queste le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Ma egli rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: «Va a vendere l'olio e paghi il tuo debito. Con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli». E qui posso tirare fuori qualche oggetto. Questo ovviamente è quello che ho trovato in casa, se lo sa mia moglie, soprattutto quello se si spacca. Questo fatto, andiamo a inquadrare il periodo storico, nel IX secolo c'è re Acab che praticamente con la moglie Jezebel, la quale la converte chiaramente all'idolo Baal, e quindi c'è un forte abbandono del Dio Yahweh, dell'Io Sono. E pensate che la popolazione in quel periodo storico andava dai centinaia fino a 1 milione di persone. Ebbene, solo 7.000 persone si opposero a questa idolatria, 7.000 persone. Io ho fatto un calcolo matematico, giusto per rendervi anche un'idea, 7.000 persone su quasi 1 milione sono 0,7%, quindi neanche l'1% praticamente era rimasto fedele. Gli altri seguirono questa idolatria. Tra questi c'era anche Eliseo, anche i suoi discepoli e i suoi servitori. Tra l'altro il re Acab e Jezebel in quel periodo, diciamo, storico perseguitavano, quindi mandavano eserciti a obbligare il popolo a convertirsi a questa idolatria, abbandonare il Dio che li aveva salvati dalla schiavitù d'Egitto per poi promettergli la terra promessa, e tra questi c'erano anche in particolar modo i profeti e i suoi discepoli. Ma cerchiamo di analizzare il testo che abbiamo appena letto. Sappiamo che questa donna, gli muore il marito, e qui possiamo supporre che probabilmente rimane ucciso nelle mani dei regnanti, forse perché era uno di quelle 7.000 persone, o anche perché incitava il popolo a non convertirsi a questo nuovo idolo di Baal, questo idolo cananeo, ma quello di riportarli di nuovo al Dio vero, al Dio che li aveva salvati, e il Dio che li voleva bene e gli indicava, gli stava indicando la via della salvezza. Altra cosa certa che abbiamo ho potuto appurare dal testo che questa donna è rimasta povera, talmente povera che ha dovuto chiedere un prestito. E questo prestito probabilmente si sarà anche esaurito con il tempo. Quindi possiamo provare l'angoscia di questa donna. Soprattutto questa angoscia che si trasforma quando? In disperazione, nei momenti in cui si vede arrivarsi in casa i suoi creditori, che gli danno due possibilità, o quella di riscattare il debito oppure quella di dare e cedere i propri due figli a loro per mantenerli sotto la schiavitù. Possiamo immaginare lo stato d'animo che doveva avere questa donna, un senso di vuoto, tristezza, confusione, paura, rabbia, un forte desiderio a tutti i costi di trattenere i suoi figli in famiglia. I pensieri poi che saranno passati nella sua mente, dove senz'altro andavano a toccare le corde più profonde di un amore materno, di un amore che una madre prova verso i propri figli. E quindi doveva trovare una soluzione per uscire proprio da questa situazione in cui si era venuta a trovare. Allora ho pensato alla storia di ognuno di noi, in cui si è trovato, o magari si trova tuttora, in una situazione difficile, al limite delle proprie forze, dove vi è un abbattimento morale. Per gestire questa soprattutto situazione non vi è più una lucidità mentale, vi è solo uno schiacciamento, un peso da trascinare, insostenibile per andare avanti. E mi sono chiesto: quali erano i tuoi pensieri in questo momento? Forse eri preoccupato o eri troppo impegnato a concentrare tutti i tuoi sforzi a trovare una soluzione a tutti i costi per risolvere quel determinato problema? Oppure tergiversavi questo problema e lo spostavi, o addirittura lo ignoravi? Ebbene, cosa peggiore tra queste tre scelte è quella di ignorare il problema. E qui apro una piccola parentesi e poi la chiudo. Vi racconto di una testimonianza indiretta. Ancora oggi, lui ha 85 anni, lei 10 anni in meno, cioè abbiamo dei carissimi amici di lunga data. Ebbene, lui penso 20 anni fa, questo è successo, erano molto benestanti, avevano una villa, a Natale ci ospitavano sempre lì, perché lei appunto desiderava sempre una famiglia, aveva trovato questa famiglia in noi. E aveva delle grandi stanze, no? Molto antiche, con dei ricami, ceramiche dappertutto, una perfezione incredibile e un'accuratezza dove aveva questa donna, nei minimi particolari. E a un certo punto riceviamo una telefonata, una sua telefonata, e dice: guarda, era indirizzata chiaramente, si rivolge a me, poi chiama, cioè, poi c'è la Lorella, mia moglie. Le fa: sì, te la passo subito. E dice: guarda, tutta tremante. E io mi sono immaginato lì come lo stato d'animo di questa donna mi si è proiettato nel momento proprio in lei, in questa nostra amica, proprio in quel momento. Dice: guarda, è venuta tutta tremante la voce, me la ricordo ancora perché io percepivo dal telefono la sua voce. Sono venuti la polizia ha circondato tutto, ha fasciato tutto e ci ha dato solo 2 giorni per svuotare tutto e ci sta cacciando fuori. Io non capisco perché, per quale ragione. Ed erano benestanti. Per arrivare al dunque, non vi racconto tutta la trafila, noi li ospitiamo in casa, dopo io devo partire per Monza per trovare mio fratello e mia sorella, alcuni dei miei fratelli e mie sorelle, e andiamo via una notte. Il giorno dopo torniamo alla sera e lei lascia un bigliettino con su: vi ringraziamo per la vostra gentilezza, ospitalità, per i cuori che avete avuto. Ma noi dobbiamo trovare una soluzione. Ma voi, grazie del vostro supporto, e contiamo sempre sul vostro supporto. Non dico tutto, dico solo questo. L'abbiamo aiutata ancora questa donna e questo uomo. Avevano anche una Range Rover, quindi erano molto benestanti. L'abbiamo aiutata a svuotare tutta la casa. Abbiamo fatto un sacco di viaggi, giorno, notte, pur di aiutarli. Perché vi era un tempo stabilito, lì dovevano chiudere tutto, in quanto la casa gli era stata confiscata. Dopo alcuni anni sappiamo una cosa, che lei ci svela, molto personale. E tu sapete perché è successo questo? Perché mio marito non ce la faceva più a pagare la casa. Aveva chiesto dei forti prestiti continui a un suo carissimo amico in Svizzera tedesca, ma si parlava di grosse cifre. E per diversi anni la cosa è andata avanti finché il suo amico ha deciso poi, visto che i soldi non tornavano indietro, di confiscargli la casa. Quindi questo cosa vuol dire? Che ignorare i problemi possono essere grandi, così come questo esempio che vi ho fatto o come questa donna, non portano a una soluzione, spostarli neanche, ma bisogna affrontarli. E chiaramente questo uomo, questo nostro carissimo amico, arrivavano sempre a casa di questi avvisi, anche della confiscazione della casa, ma lui prendeva e lì stracciava, pur di mantenere questo orgoglio e di mantenere tutti questi, questo che lui aveva, diciamo, tra sé costruito. E lui, mi ricordo una particolarità di cui mi ha detto guarda, io ho studiato anche teologia per diversi anni, ma dopo lui ha deciso proprio il contrario, di voltare proprio le spalle al Signore e di dirigersi in un'altra situazione. E qui chiudo parentesi. Quindi, ritornando alla storia di questa mattina, questa donna di fronte a questa situazione, per un certo verso si affida, no? A questo prestito, ma dopo questo prestito svanisce. Quindi cosa fa? A un certo punto, nuovamente la situazione gli si ripropone e di fronte alla possibilità umana, si arrende e va dritta, o meglio, si rivolge a chi di dovere, a chi era presente in quel momento, al profeta Eliseo. E questa donna, rivolgendosi a Eliseo, è come se si fosse rivolta, in quel contesto storico, a Dio. E questo, diciamo, è il punto importante, del primo punto che questa mattina dobbiamo tenere presente: arrendersi alla nostra possibilità umana e recarsi presso Dio. Questa donna non vuole più combattere da sola, è stanca, si rivolge direttamente a Dio, che in quel periodo era proprio il profeta Eliseo. E questa donna, esausta, va dritto al sodo. Infatti, quasi nei primi versetti leggiamo: il tuo servo, mio marito, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Vedete, questa donna espone così come sono i fatti, quello che gli è accaduto, quello che le sta accadendo, e le espone davanti a Eliseo. Questa donna non aggiunge imprecazioni, misericordia per lei, no, dice: guarda, io sono in questi guai, mi è capitato questo, questo e questo, cosa adesso che devo fare, no? E questo è un punto importante. Questa donna si rivolge a Dio, se leggiamo il testo, e gli dice, espone solo i fatti, ma non dice: guarda, per colpa tua Eliseo, dove anche mio marito è diventato tuo discepolo, mi è capitato questo. E non dice neanche: Dio, perché mi hai fatto capitare questo? No? Quindi praticamente non si rivendica contro Dio, ma lei accetta questa situazione ed espone semplicemente a Eliseo questi fatti. È facile seguire Dio quando tutto va a gonfie vele, no, nella nostra vita, quando un buon evento si aggancia subito a un successivo evento, ma quando poi capitano delle cose dure, toste, allora lì è facile puntare il dito contro Dio. E questa donna è talmente stanca e esausta che ha uno stato d'animo in cui si trova abbattuta. E questo, da che cosa lo percepiamo? Proprio dall'inizio di questo, della nostra lettura, versetto 1. Una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo. Vedete, gridare può essere una reazione di dolore fisico, ma anche di dolore morale, di un malessere interno, di una ferita profonda che vi è dentro all'anima. una situazione di paura, angoscia, esasperazione, disperazione. E questo era lo stato d'animo di questa donna. E dato che il Signore è onnisciente, sapeva benissimamente come la donna si trovava in quel momento. E quindi qui la parola è rivolta ancora a noi. Non nascondiamoci con una maschera davanti al Signore, possiamo farli davanti agli altri, al nostro collega di lavoro, davanti anche a Oliver posso farli, davanti a voi posso nascondervi delle mie cose, ma davanti a Dio non si può, perché Lui è onnisciente, sa ogni cosa, sa i nostri pensieri, il nostro cuore come sta, la nostra anima com'è. Tornando alle parole della vedova, vi sono esplicite richieste da parte sua, tradotte in semplicemente nella situazione in cui era. E questa donna, recandosi da Eliseo, che rappresentava Dio, in un certo qual modo è come se fosse stata certa che in Eliseo avrebbe trovata una soluzione. Aveva trovato una speranza. E sapete, la speranza è molto importante, perché la speranza è quella che illumina il nostro cammino anche quando vi è oscurità. La speranza è importante, è una piccola luce che fa intravedere i nostri passi per non inciampare e per non peggiorare la nostra situazione, ed è quella che in un certo qual modo, anche nel buio più profondo, ci dà un percorso, anche se non è ben chiaro. Ed è questo che bisogna mantenere. Ed Eliseo come reagisce di fronte a questa domanda, queste sue richieste, no, che questa donna fa? Eliseo non dice: guarda, devo scappare via perché c'è qui il re Acab e poi i suoi figli che non sono da meno, Iaz, non era anche lui da meno, mi stanno perseguitando, io rischio di morire, devo scappare, devo nascondermi. No, Eliseo non fa questo. Eliseo, come un buon servitore di Dio, è pronto all'ascolto, è pronto ad assistere questa donna. E quindi si lascia coinvolgere in questa storia dura, triste, profonda, difficile, e quindi si immerge in quello che in inglese diremmo mission impossible, no? In questa missione impossibile. Ed è curioso Eliseo, la prima domanda che gli rivolge, se seguite il testo, che cosa devo fare per te? Vedete, Eliseo dice: che cosa devo fare per te? Praticamente gli sta dicendo: come posso aiutarti? Vedete, Eliseo, possiamo imparare un'altra lezione. Di fronte alle necessità di un nostro fratello, di una nostra sorella, è importante cercare di capire ciò di cui questa persona ha bisogno. Ma soprattutto da Eliseo impariamo un'altra lezione, quella di non, ma sì, dai, vedrai, mi prego anche, questo anche va bene, pregare insieme, no? A un fratello, una sorella che chiede un aiuto, ma se vedete, e qui bisogna pregare, se Dio vi spinge a intervenire per un aiuto, allora fatelo. Perché questo aiuto è quello che porta ad accrescere spiritualmente, a edificare spiritualmente un credente. E quindi in quelle mani sei uno strumento in mano di Dio che sta operando per gratificare te, ma soprattutto per tirare fuori da una situazione difficile un fratello, una sorella o un tuo prossimo. E qui mi è venuto un collegamento diretto mentre stavo scrivendo questo passaggio, una visione completa. Gesù che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ebbene qui, in questa situazione, è come se ci dicesse, guarda, se qualche fratello o sorella, qualche il tuo prossimo ha bisogno di aiuto, vai e sii il buon samaritano. Vai e sii il buon samaritano. Ritornando anche a questa storia, Eliseo, dopo questa domanda, gli pone successivamente un'altra domanda. Che cosa devo fare per te? Ma e dopo subentra subito questa seconda domanda. Che cosa hai in casa? Che cosa hai in casa? E la donna rispose, la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Qualcuno potrebbe trovare strano questa domanda, questa affermazione. Dimmi che cosa hai in casa, no? Da parte di Eliseo. Forse perché voleva valutare la situazione e le risorse della vedova, che ancora il Signore non gli aveva messo ben in chiaro a Eliseo. Oppure per evidenziare la provvidenza di Dio, per preparare il terreno del miracolo. Sottolineando così la pochezza di risorse che la donna aveva e la grandezza del miracolo. Ed è importante in questo contesto vedere la sincerità di questa donna, perché la sincerità e la fede sono la base dei nostri miracoli, dei miracoli di Dio, e sono condizioni necessarie. E sappiamo che la donna dice, guarda, io non ho altro che un vasetto di olio, vedete davanti a me, non ho altro che quel piccolo vasettino lì davanti, piccolino, piccolino. Ma per Dio il poco che abbiamo non è inutile. Quel poco che abbiamo per Dio non è inutile. Le risorse più piccole nelle mani di Dio possono essere moltiplicate per generare grandi benedizioni. E questo è il secondo punto di questa mattina, in cui bisogna tenere presente. Ringraziare Dio per quello che abbiamo, per quel poco che abbiamo. O meglio, per quello che Lui ci sta dando in quel preciso momento della nostra vita. E vedete, Eliseo non la giudica per la sua povertà, al contrario, in quel poco che ha la vedova c'è una risorsa preziosa su cui Dio può operare. Infatti Eliseo non agì subito, volle sapere con certezza che tipo di intervento doveva adottare. Altro aspetto strano è perché Eliseo agisce in questo modo, facendo il miracolo di qualcosa che lei, la vedova già aveva, possedeva. Dio spesso inizia con ciò o con quel poco che noi abbiamo. Mosè, vi ricordate che cosa possedeva? Una verga. Con quella verga, con quel bastone, esercitò molti miracoli. Pietro e i suoi compagni cosa possedevano? Una rete. Non pescavano, erano disperati, esausti. Gesù le dice, guarda, buttate la rete dall'altra parte. E tirarono su una gran quantità che anche la barca a momenti si stava rovesciando. E quel ragazzino che aveva 5 pani e 2 pesci. Da quei 5 pani e 2 pesci il Signore li moltiplica, sfamando più di 5.000 persone. Il Signore usa ciò che noi abbiamo. E anche il può lo può moltiplicare. E quando, vedete, noi abbiamo una situazione difficile, impossibile, che si trascina per lungo tempo, tutto il nostro essere viene consumato, viene usurato dalla nostra prospettiva umana, dalla nostra condizione orizzontale che abbiamo di questo mondo. Ma situazioni impossibili sono grandi opportunità per sperimentare la potenza di Dio. Noi vediamo una situazione impossibile, per il Signore è una magnifica opportunità per mostrare la sua gloria. Dal nostro punto di vista umano non possiamo vedere la magnificenza e l'opportunità che Dio già intravede. Ma se crediamo veramente in Dio, dobbiamo anche credere che nulla è impossibile a Lui. Dove noi vediamo una mancanza, il Signore vede l'abbondanza. Dove noi vediamo i nostri limiti umani, il Signore vede e realizza possibilità divine. Dove noi vediamo poco, il Signore vede tanto e lo prospera. E qui dobbiamo rileggere ancora questo breve accaduto, e le leggerò dal versetto 3 a 7. Va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli. Poi versa l'olio in questi vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. E là dunque si allontanò da lui, chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Queste le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio, portami ancora un vaso. Ma egli rispose, non ce ne sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse, va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con quel che resta vivrete, tu e i tuoi figli. Il miracolo avvenne in questo modo. Eliseo disse alla donna, va. Vai dai tuoi vicini, vai a prendere quello che loro hanno in quel momento, dei vasi. Non sono pieni, no, non sono traboccanti, sono vuoti. Quei vasi sono vuoti. Prendili, tutto ciò che trovi, portali in casa tua. Chiudi la porta. E poi incomincia a versare l'olio in questi vasi. E questi vasi non erano suoi, come abbiamo letto dal testo, erano vasi in prestito. Vedete, Eliseo si era preso cura di lei, ed era l'unico in quel momento che si era preso cura di lei. La società non si era presa cura di lei. Parenti, non sappiamo se avesse dei parenti, però magari ipoteticamente se avesse dei parenti non si erano presi cura di lei. Altre persone non si erano prese cura di lei. Eliseo in quel momento prende a cuore questa sua situazione disperata. E sappiamo che Eliseo in quel momento rappresentava Dio, e quindi come se Dio in quel momento si era presa cura di questa donna, di questa vedova. Impoverita, terrorizzata, che i suoi figli venissero presi via e resi schiavi. Poi vi è la necessità nel versetto 4 della riservatezza, no? Di questa porta che si deve chiudere, no? Questo sottolinea e enfatizza la potenza di Dio che attraverso Eliseo lui, questo Dio vuole, è come se non vuole manifestarsi, vuole manifestarsi magari a distanza, no? Per evidenziare così la sua natura personale di questa azione. Possiamo anche dire che la vedova doveva chiudere la porta di casa per non essere disturbata, affinché tutto questo si compisse nel silenzio, durante questo compimento di questo miracolo. Inoltre, Eliseo non voleva spettacolarizzare, no? Che è là, vi chiamo tutti, venite qui, cosa succederà tra poco? No, non voleva spettacolarizzare questo, voleva tenerlo riservato. E a volte Dio opera così, opera nel silenzio, in un punto nascosto, perché non vuole il suo clamore. E oggi che viviamo in un momento di clamore, no? dove il super io, no? Tutti si vogliono manifestare, tutti si vogliono far vedere, no? Se io vedo i cellulari anche a volte delle mie figlie, scappelli l'occhio, vedo anche su questi Instagram, noto, sto prendendo il caffè, sono in bellissima situazione, sono in bellissima albergo, vedete che albergo è, voglio tutto spettacolarizzare tutto, no, Dio vuole rimanere riservato, perché Dio è umile e l'umiltà la cerca anche da noi, giorno dopo giorno. E l'intervento di Eliseo, e qui passiamo a un fatto storico, se da un lato mostra che egli è un degno successore del suo maestro, del suo profeta, che era, lo ricordate? Elia. E cosa fece Elia? Venne rapito nei cieli, sopra un carro. Non sento la voce. Questo per interagire, per un carro di fuoco, su un carro di fuoco. E chi lo vede questo? Chi lo vede? Viene visto proprio da Eliseo. Eliseo ha assistito proprio a quella scena. Quindi, terzo punto che voglio lasciare questa mattina è quello di lasciarsi affidare al Dio, all'Eterno, di lasciarsi affidare a Dio. Sembra a parole facile, ma umanamente è difficile, non per voi, ma anche per me. Perciò siamo invitati a presentare le nostre circostanze a Dio, qualunque se siano, momenti di gioia, di dolore, di sconforto, Egli in qualche modo risponderà alle nostre preghiere, non in modo a volte come vogliamo noi, ma come il Signore vuole. Non per niente nel Padre nostro non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. E come si direbbe in inglese, as last but not least, come ultimo punto, ma non da ultimo punto, è importante capire che Dio è tutto ciò che noi abbiamo. Con tutti i vasi che lei aveva preso in prestito questa donna, vengono riempiti sufficientemente e ne rimangono, no? Dice adesso Eliseo, quest'olio qui, paga il tuo debito e del resto vivi. No, non dice così Eliseo, vivi. Ma nel testo cosa dice? Tu e i tuoi figli vivrete, e questo parla in futuro. Quindi da qui in avanti ne avrai in abbondanza, ne avrai per tutto il resto della tua vita. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Infatti a quei tempi l'olio era denaro liquido, valeva molto. E non solo, nella tradizione ebraica i profeti e re venivano unti con l'olio, soprattutto quando avevano assumere un ruolo specifico che Dio gli aveva assegnato. L'atto dell'unzione con l'olio è un significato simbolico, profondo, rappresenta la consacrazione, la santificazione e il fatto che la persona è stata scelta per un compito ben preciso da parte di Dio. Quindi ha uno scopo divino. E vedete, Dio, nella sua generosità, questa volta non tocca con l'olio un profeta, un re, ma una donna che viveva in povertà, una vedova, misera. In un certo modo Dio la tocca e la unge col suo olio prezioso. La santifica. Potremmo avere poco, ma con Dio è colui che provvede a tutto e ama prendere ciò che abbiamo e moltiplicarlo. Tutto ciò che aveva la vedova era un po' d'olio in un vasetto. In un vasetto. Avete letto bene il testo? C'è scritto vasetto? Giovanni ha letto bene adesso? C'è scritto vasetto, no? Ma Eliseo dice, vai e prendi dei vasi. E qui viene una grande differenza, perché e qui bisogna andare nella profondità della parola, Vasetto lo usavano nella quotidianità, quello che ho rappresentato così, quello lì piccolino che vedete lì davanti, è giusto per darvi una forma, un concetto, non era così. E si chiamava Azuk. Era piccolissimo olio, come il nostro portaolio, dove condiamo l'insalata, ci mettiamo nella pentola l'olio per friggere e per fare altro. Ma qui Eliseo gli dice di prendere dei vasi, dei kelli, e kelli erano dei grandi vasi. Certo non avevano questa misura, è giusto per darvi un certo rapporto, che è quello che avevo in casa adesso. Questi kelli erano dei vasi grandi, ad uso commerciale anche, che potevano contenere cibo solido, anche cibo liquido. Oppure erano usate anche a scopo commerciale, venivano anche adoperate come portadocumenti. E certo, è la domanda che mi sono posto io, ma come venivano chiusi poi? Non c'era un tappo, un sigillo, una plastica che poi, un imballaggio che poi venivano trasportati? Come si faceva, no? Allora qui ancora, sotto nella profondità della parola di Dio, venivano chiusi per essere anche commercializzati, sapete, con quello che la natura all'epoca, quello che Dio all'epoca aveva dato, le api, veniva chiusa con cera d'api, e poi venivano poi commerciati, venivano trasportati. Perciò noi credenti, e questo puoi concludere, non dobbiamo dimenticare le parole dell'Apostolo Paolo, Efesini 3:20, me la ricordate? Ora colui che può, mediante la potenza di Dio che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Quindi questa mattina, e qui voglio concludere con questa rappresentazione grafica, Dio ci vuole ricordare 4 punti cardini di cui un credente deve tenere presente: arrendersi e recarsi presso Dio, ringraziare Dio per quello che abbiamo o per quel poco che abbiamo, lasciarsi affidare a Dio e poi la cosa più magnifica di tutte, in Dio abbiamo tutto. Amen.